Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Un poeta francese, Charles Péguy, ci ha lasciato pagine stupende sulla speranza. Egli dice poeticamente che Dio non si stupisce tanto per la fede degli esseri umani e nemmeno per la loro carità, ma ciò che lo riempie di meraviglia e commozione è la speranza della gente. Che quei poveri figli, scrive, vedano come vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani, nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare di un personaggio che ha attraversato il secolo per un periodo troppo breve, ha donato la sua arte straordinaria, ma è rimasta nel cuore di tutti coloro che l'hanno ammirata e continua, credo, a conquistare in realtà degli ammiratori. Stiamo parlando di Maria Callas, che proprio 40 anni fa, nel settembre di 40 anni fa, è scomparsa. E ne parliamo a proposito di un volume di Italo Moscati dal titolo Non solo voce, Maria Callas, mai amata, regalò l'amore. È un libro edito da Castelvecchi. E ne parliamo appunto con Italo Moscati.
Grazie
che è qui
di
con
avermi
noi.
Invitato.
Dunque, un personaggio unico, in qualche modo è irripetibile. Questa è la cosa che si sente dire più spesso, sia dai colleghi cantanti che da chiunque altro.
Assolutamente, anche poi c'è una frase che ci autorizza a sottolinearla, cioè la Cabaivasca, dopo una rappresentazione di ricordo con Pavarotti della cantante, fu interpellata da una giornalista in un servizio televisivo e gli chiese: ma per lei che cos'è stato la Callas? Allora lei ci ha rovinato tutte, noi cantanti, perché noi avevamo le nostre impostazioni, ma lei ha cambiato ogni cosa nella lirica. Quindi io sono una cantante, non credo di essere brava come lei, ma soprattutto non sono un'epoca come è stata Maria. Allora questa parola è una delle parole che dentro di me ha risuonato parecchio. Io sono un'epoca. E allora, come lei diceva, appunto, ogni 10 anni ormai si rinnova questa cosa, è noto che aumenta l'interesse. Cioè aumenta l'interesse non tanto per i particolari un po' oziosi sui gossip vari sulla sua vita sentimentale, ma anche sul romanzo che è contenuto nelle sue interpretazioni liriche. Perché basta oggi guardare quelle immagini, in passato non era possibile, per capirne la sua forza interpretativa, la sua coscienza. Non cantava per cantare, cantava per vivere e non sopravvivere. Cioè, come grandi artisti, come Pasolini, sono personaggi che a un certo punto scambiano l'arte, anzi credono che l'arte è l'arma con cui loro possono vivere, l'oggetto delle loro cure. E quindi ci tengono, lo coltivano come fosse un giardino meraviglioso. E da qui nascono, come inevitabile, diciamo, piaceri e anche problemi.
A proposito di Pasolini, ovviamente viene in mente Medea, no? Quindi un'interpretazione, certo, invece cinematografica e non cantata.
L'unica che ha fatto lei, tra l'altro posso anche dire che erano anni per lei un po' cupi. C'erano delle immagini che precedevano le riprese del film, si vedeva che era una donna che in quel momento, con il rapporto di un assis troncato in maniera un po' selvaggia da parte di questo grande imprenditore navale, lei cercava un'alternativa. E siccome poi gli artisti sono intelligenti, E Pasolini era molto intelligente e ha trovato l'occasione per avere una protagonista straordinaria. Aveva pensato a una Medea giovane, ha corretto subito la sceneggiatura e fatto diventare un personaggio di una persona dell'età matura che misura la sua vendetta atroce con un temperamento drammatico impetuoso. Uh-huh. E quindi lei ha dato al film una qualità molto particolare. Sono state fatte tante Medee, ma la Medea fatta dalla Callas è proprio la Medea fatta dalla Callas, cioè di una donna che nella vita ha anche sofferto, e lì ha messo queste terribili barbarie, visto che era considerata una barbara, lei veniva da paesi barbari. Certo. Allora ecco che in questo punto l'incrocio con Pasolini è stato veramente un romanzo, secondo me, di quello che era anche l'humus psicologico, la temperatura dell'epoca.
E a proposito appunto del modo in cui ha affrontato il personaggio di Medea, c'è un giornalista che le chiede come vede il personaggio di Medea, e lei risponde con una semplicità disarmante: come Medea.
Sì, esatto, questo credo mi fa piacere che l'ha notato, perché io ho poi fatto un film su Maria Callas che si trova su YouTube, che ha tante visualizzazioni. Se il pubblico lo vuole trovare, basta che andare su YouTube e scrivere "non solo voce Maria Callas" e la trova. Ma quella battuta "come Medea" che lei pronuncia quasi come se fosse un'ovvietà, che la domanda è forse anche mal posta, perché lei non vuole trasgredire il personaggio né vuole creare un conflitto con il regista Pasolini. Lei era abituata a mettersi nelle mani dei maestri come Visconti, che le ha detto: guarda, se non perdi 25 kg tu la Traviata non la potrai mai fare. E infatti cosa succede? Che lei si impegna, diventa libera e leggera, ma soprattutto libera di essere un interprete molto più credibile di una soprano un po' fuori peso. Ecco, quindi lei aveva una grande coscienza professionale. Come diceva sempre Visconti, cito perché poi alla fine questi sono i personaggi che l'hanno formata, sì, no? Diceva: sì, uno strumento assolutamente inarrivabile. E infatti noi sappiamo che una voce così oggi non è comparsa ad oscurarne il prestigio e addirittura la leggenda. Ecco questo che vedo che la gente gradisce anche nel libro, che poi non è un librone, è un libro agile fatto proprio per sottolineare questa leggerezza di lei anche nel vivere i drammi e le tragedie, però con questo concetto del sacro, come se fosse si alza tutto. Non è mai non è un caso di cronaca nera, lei è un caso ben più ampio, e io avevo una religiosità profonda. E questa era una cosa che poi non traspare mai. Mi dice: io sono greca, e quindi riapre tutto un mondo del passato che però è nutrito di grandi sentimenti, di grandi passioni.
A proposito dello strumento, di questa voce, di lei si diceva che aveva tre voci, sì. Cosa che è appunto
sì, è vero.
Perché poteva cantare qualsiasi cosa,
qualsiasi
registro. E ci sono delle testimonianze bellissime della sua insegnante, Elvira De Hidalgo, sì, no? Che sì. L'aveva
che in qualche modo una delle sue prime, sì, mie maestre. Devo dire che lei era una scolaretta molto applicata a questo sogno. Per due motivi: prima di tutto perché in casa aveva una rivale, che era la sorella maggiore, su cui investiva la madre e anche il padre. Dopodiché questa ragazza invece, appunto Maria, ne nutriva questa passione, ha dovuto un po' fare fatica per imporre la sua voglia di appartenere a quel mondo. E quindi ha avuto la fortuna di incontrare questa maestra, due maestre ha avuto, una spagnola e un'italiana, che l'hanno evidentemente messa bene nell'indirizzo del melodramma, cioè non le hanno insegnato a esagerare, le hanno insegnato ad operare questo strumento anche in modo teatrale, anche se poi il colpo finale a questa teatralità così sincera, basta vedere nei filmati i movimenti di lei con le mani prima di attaccare una romanza, sono incredibili, sono come un'impostazione, come dice lei, di respiro, perché arrivava a queste iperbole: voglio respirare come il pubblico che mi ascolta. era anche un personaggio originale nel pensiero, no? Perché non è che viene in mente facilmente una cosa di questo tipo, col proprio certo. respiro, interpretare il respiro del pubblico, anzi insegnarglielo, essere in sintonia. Quindi è una cosa effettivamente che rende questo personaggio particolare, che non si è liberata delle insegnanti, ma le ha usate intelligentemente per un obiettivo che lei è andato a cercare personalmente, intimamente.
La sua leggenda è anche fatta di episodi eclatanti.
Certo.
Adesso mi viene in mente la recita della Norma a Roma e
certo.
l'improvvisa interruzione, no? dopo il primo atto. Che cosa era successo?
Ah, lì, ecco, una cosa che oggi noi possiamo fare è che, avendo le immagini di questa serata della Norma, anni 50, dove nel foyer passavano personaggi come Andreotti, ambasciatori americani, dive, ma anche dei linguacci come Elsa Maxwell, che era una pettegola giornalista che scriveva appunto di gossip, di rapporti d'amore, eccetera. E beh, lì c'era tutta l'esplosione del melodramma in Italia. Perché il melodramma è sempre stato importante, ma negli anni 50 è esploso, perché c'era una rivalità fortissima tra la Scala e il Teatro di Roma. E quindi i milanesi avevano scelto Maria, i romani in quella serata erano abbastanza inquieti e quindi questa Norma a un certo punto ebbe una pausa e si disse appunto che lei avesse un'indisposizione, però ancora bene non si è capito, perché poi anche quello che si legge nel referto medico sembra quasi un po' non sorvolare, come se fosse
un po' generico, un'infiammazione.
Sì. Quindi allora lì forse neanche una sua disposizione non simpatica che lei aveva risentito nel teatro. E poi c'era la presenza di questa donna, che è questa Maxwell, con cui lei voleva allearsi per arrivare a un assist, perché poi queste erano anche le sue aspirazioni, e col marito era in crisi, infatti si vede nelle immagini il marito che non sa cosa fare per aiutare questa moglie che comincia a scalpitare. Ecco, quindi Roma si scatenò contro di lei. I titoli dei giornali furono tali che a un certo punto il caso diventa parlamentare. Ci sono proprio titoli a 9 colonne in cui la chiamano la tigre. Che cosa ha fatto la Maria Callas? Scandalo, il costo dello spettacolo, il fatto che ha sospeso lo spettacolo, quindi sono stati buttati i soldi del suo compenso, dell'allestimento. Quindi è stata una frattura fortissima. E lì, da quel momento, è Milano che adotta la Callas. Poi, come dicevamo prima, off records, Parigi, cioè nel senso che è lì quando è andata ad abitare a Parigi, che gli hanno fatto un'accoglienza strepitosa, che poi attualmente, per ricordare appunto i 40 anni, alle 13:30 del 16 settembre c'è stato un minuto a Parigi di silenzio dedicato a lei, il che devo dire che anche in Italia poi è stato imitato nelle varie manifestazioni che l'hanno ricordata. Ma il mito è lì, a Parigi, anche se lei era una cantante prevalentemente italiana, perché venendo dall'America debuttò all'Arena, e quindi negli anni 50 anche sotto la protezione del marito Meneghini, che poi diventò anche suo impresario, insomma.
Parigi, quindi siamo lei nel 59 incontra Onassis, comincia questa grande storia d'amore, però la sua carriera come cantante è pericolosamente ormai arrivata quasi alla fine, perché poi canterà fino al 64-65.
Sì, sì, esatto, anzi in maniera
Norma 65 a Parigi.
Stentatamente. Prima aveva, come i cantanti, e come lei sa, avevano degli impegni precisi per anni attraverso gli allestitori, gli impresari, e lei invece recitava dove poteva, recitava a Londra, però sempre un po', come dire, disperdendosi, facendo uno spettacolo, cancellandone qualcun altro. C'era una situazione dentro di lei che forse può essere presentata così. L'unione con Onassis, che era un uomo, tra l'altro, che aveva partecipato alla guerra greco-turca, era stato anche torturato dai turchi, era emigrato in Argentina, essendo un greco non abbiente, si era creato una fortuna e poi è tornato in patria. Quindi per la calza rappresentava un punto di arrivo che coincideva anche con la sua estrazione, no, del paese. Mm-hmm. E Onassi era l'uomo entrato nel mondo mondano, anche chiamando i Winston Churchill nel proprio yacht, cioè, quindi lei si sentiva non soltanto una cantante, ma una persona che aveva tra virgolette avuto successo, era entrata nella grande società, dove poi a un certo punto compaiono anche Kennedy e Onassis. Quando muore John, ucciso a Dallas, si sposta come interesse e in qualche modo corteggia la vedova, e poi alla fine si sposeranno, e per la Medea, per la Medea appunto, non un caso lapsus che mi porta a sottolineare le sue reazioni, comincia un odio verso Onassis come l'uomo che ha rovinato la sua vita.
Sì, è veramente molto particolare questa identificazione, no?
Ma è così, anzi io sono convinto che è stata scelta proprio perché Pasolini era un artista che capiva che lei avrebbe potuto dare al personaggio un rilievo e un'intensità personale, anche portata dai fatti che aveva vissuto.
Sì. A lei è stato, diciamo, Maria Callas scompare, e c'è nel libro un bellissimo excursus, compare al cinema in diverse, sì, in un ventaglio, diciamo, di... Sì. Alle volte proprio vere e proprie interpretazioni del personaggio, altre volte invece citazioni.
Sì.
Penso al film di Zeffirelli, Callas Forever, sì, che è, certo, dedicato appunto agli ultimi anni di lei, ma anche poi invece a, non so, Filadelfia.
Ecco, questo io la ringrazio per questo richiamo, perché il titolo del libro e anche del film che ho fatto su YouTube è Non solo voce. Cosa vuol dire? Che non solo voce, perché poi ci si rifugia nella cronaca per esaltarla, continuarla, narrarla, ma anche come uso, che la voce è stata fatta dal cinema senza mettere in scena il personaggio. Il film a cui mi riferisco è Philadelphia. È un film interpretato da Tom Hanks, che è un avvocato ammalato di AIDS, che viene licenziato, che cerca un avvocato per la difesa sua. Lui, anche lui, è un avvocato, Tom Hanks, e lo va a cercare nei quartieri più poveri, dove c'è un avvocato nero che difende la questione dei neri, quindi dal razzismo. E per convincerlo, perché è un po' riottoso, questo poi avverte la difficoltà, perché lo studio da cui è stato cacciato Tom Hanks è uno dei più importanti di New York, gli fa sentire la mamma morta di Andrea Chenet. Allora, quella scena del film, che si ripete due volte, nel primo momento, quando Tom Hanks vuole convincere questo avvocato, anche scettico, scuote la testa, guarda l'orologio, vuol tornare a casa, è talmente forte che tu capisci che la voce della Callas appunto non è una sola voce, ma è un'evocazione, è qualcosa che risveglia nelle persone dei sentimenti. E quindi in questo riottoso legale nero sveglia la voglia, il desiderio, anzi la necessità di mettersi a difendere questo personaggio in pericolo nel tempeste giudiziarie. È questo che io trovo in lei di differenza rispetto agli altri soprano, che molti si ascoltano, sono bravissimi, Renata Tebaldi, altre, però sì, non hanno lo stesso mood che si comunica alle
non
persone.
So se, a me succede una cosa molto, molto particolare. Quando ascolto normalmente cantare appunto da una registrazione la Tebaldi o chiunque altra, mi sento molto tranquillo, apprezzo quello che stanno facendo, basta.
Sì, certo.
Quando ascolto la Callas tremo.
Sì, prende, guarda, posso dirti che anche io quando sento queste musiche non posso fare a meno di commuovermi. Recentemente è successo anche di partecipare a un ascolto a Verona, dove abbiamo presentato il libro in una libreria Feltrinelli. A un certo punto è stato presentato un riversamento particolarmente curato proprio della mamma morta.
Sì.
Beh, io ho visto i lucciconi negli occhi delle signore, sì, ma anche dei signori, ma anche dei giovani, anzi dei giovani prevalentemente, perché non si sente parlare dell'amore in questi termini così totali. Io sono l'amore, dice un angelo, e lo dice con una voce di lei che è una cosa che ha del sublime, sì, del prodigioso. Sì. E io li guardavo, perché quindi questo richiamo di lei non è dovuto solo a una grande cantante, ma a un filtro, a uno strumento che non è meccanico, ma umano, di sensibilità, di amore, di attenzione, di preoccupazione. E questo angelo è un allarme, a un amore, io sono l'amore, quindi qualcosa più grande di tutto. Questo è il melodramma italiano, melodramma sempre con il cuore in mano, le lacrime dietro il ciglio, però anche con una grande verità. Il momento di commozione spesso è un momento di verità.
La mamma morta mandò alla porta della stanza mia Maria e mi salvava. Poi a notte alta io conversi
Italo Moscati di essere stato in nostra compagnia ed aver parlato di questo volume di cui ricordiamo il titolo Non solo voce, Maria Callas, mai amata, regalò l'amore, edito da Castelvecchi, e grazie a Italo Moscati di questo ritratto così.
Grazie a lei e grazie al pubblico che ci ascolta.